Zitto, prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
C'era un brusio leggero, come una prima con un pubblico educatissimo. Erano presenti soltanto alcuni scienziati, una spruzzata di alti papaveri dell'esercito, alcuni parlamentari, qualche giornalista. Alville Horner, dell'ufficio di Washington dell'agenzia di stampa Continental, si trovò accanto a Joseph Vincenti di Los Alamos e disse: «Questa volta, finalmente, dovremo capire qualcosa». Vincenti lo guardò con le sue lenti bifocali e rispose: «Può darsi, ma non la cosa più importante». Horner aggrottò la fronte. Stavano per assistere alla proiezione cinematografica di un'esplosione atomica, ripresa al super rallentatore, con lenti che cambiavano direzione di polarizzazione in modo quasi istantaneo. Il momento dell'esplosione era stato suddiviso in fotogrammi della durata di un miliardesimo di secondo. Il giorno prima era stata fatta scoppiare una bomba atomica. Oggi le riprese avrebbero mostrato l'esplosione nei minuti dettagli. Horner chiese: «Perché? Lei crede che la ripresa non funzionerà?» «Oh no», disse Vincenti. «Funzionerà benissimo». Aveva un aspetto torturato. «Abbiamo fatto delle prove, ma la cosa importante...» «Cioè?» «Queste bombe sono la sentenza di morte per l'uomo, ma a quanto pare non vogliamo proprio capirlo». Vincenti accennò col capo. «Li guardi, sono emozionati e scossi, ma non sono affatto spaventati». Il giornalista assicurò: «Sono coscienti del pericolo, sono anche spaventati, li assicuro». «Non lo sono abbastanza», rispose lo scienziato. «Conosco gente che, dopo aver visto una bomba H esplodere su un'isola e fare un immenso cratere, se ne va a letto a dormire come se niente fosse. Gli uomini sono fatti così. Per migliaia di anni gli è stato predicato il fuoco infernale, ma non ha mai fatto molta impressione». «Fuoco infernale? Lei è religioso, professore?» «Ciò che abbiamo visto ieri è il fuoco infernale. L'esplosione di una bomba atomica è il fuoco infernale, alla lettera». Horner pensò di aver ascoltato abbastanza. Si alzò con una scusa e manovrò in modo da cambiare sedia, ma osservò con una certa inquietudine gli spettatori. Erano spaventati. Qualcuno di loro si preoccupava del fuoco infernale? Non gli pareva. La luce si spense, il proiettore si accese. Sullo schermo apparve il grande traliccio innalzato per l'esperimento. Gli spettatori, attenti, tacquero. Poi, sulla cima del traliccio, comparve un punto di luce. Un punto brillante, bruciante, che pian piano fiorì, allargandosi lentamente, pigramente, un po' qua e un po' là, assumendo una forma discontinua, ovale, composta di luci e di ombre. Qualcuno emise un suono strozzato, poi altri. Un balbettio confuso, seguito da un greve silenzio. Horner poté quasi sentire l'odore della paura, il sapore del terrore, il sangue che si mutava in ghiaccio. La palla di fuoco ovale aveva emesso delle propaggini. Poi si era fermata un istante, in stasi, prima di gonfiarsi rapidamente e diventare una sfera luminosa e priva di connotati. Ma in quel momento di stasi, la palla di fuoco aveva mostrato due macchie nere al posto degli occhi, due linee scure come sopracciglia, un'attaccatura di capelli che scendeva a forma di V, una bocca a forma di mezzaluna che rideva ferocemente nel fuoco infernale, e due piccole corna.
ricerca. Ricerca, archiviazione e reperimento dei dati sono procedure estremamente complesse e necessitano, per essere comprese bene, di conoscenze e approfondimenti che esulano dagli intenti di questo testo. Vedremo più avanti alcuni dettagli del loro funzionamento. Un'attenzione particolare va dedicata all'interfaccia, perché mentre la performance dell'algoritmo e l'architettura del database sono elementi strutturali del motore di ricerca che rimangono invisibili all'utente, l'interfaccia è progettata e gestita come immagine di Google stesso. Per interfaccia intendiamo innanzitutto i black box, quello spazio vuoto nel quale si immettono le proprie domande o intenzioni di ricerca nel quadro della pagina universale di Google, studiata per risultare accogliente, confortevole e familiare. Si tratta di un'impostazione detta universale perché è declinata in numerose lingue, al momento oltre 104, fra lingue e dialetti personalizzabili per oltre 113 paesi. E in ognuna di queste presenta un modello di interazione invariato che unifica i comportamenti di ricerca in uno schema unico e omogeneo. Sulla pagina di Google ci troviamo di fronte a un'interfaccia lineare composta da elementi essenziali, ciascuno con una funzione ben precisa e universalmente riconosciuta. Essa è in grado di accettare indicazioni di ricerca di diversa natura e di complessità, dall'introduzione di semplici parole chiave, per esempio Ippolita, a parole composte, che vanno poste fra virgolette, per esempio comunità scrivente, fino a ricerche mirate. Per esempio, le ricerche possono essere limitate a un sito particolare, oppure a una lingua specifica, a pagine provenienti solo da un determinato dominio, o ancora o a documenti di un certo formato e così via, a seconda del grado di raffinatezza che si vuole ottenere. Si tratta cioè di un esempio riuscito di interfaccia che raggiunge il non semplice obiettivo di associare un significato positivo allo spazio bianco della pagina. L'interfaccia si presenta senza orpelli, quasi vuota, o meglio riempita da un unico elemento, il vuoto. Il blank box, che rassicura l'utente e tende a introdurre comportamenti attivi, invece di provocare lo smarrimento dovuto all'assenza di punti di riferimento o viceversa, dalla presenza di input visivi sovrabbondanti. Si evita così la confusione generata dalle pagine troppo piene, quasi fossero affette da una sorta di horror vacui, da un'ansia comunicativa che nel tentativo di attirare l'utente con mille banner, effetti grafici e giochini, ottiene spesso l'effetto contrario. Non esiste una navigazione vera e propria sul sito di Google. Le diverse componenti della pagina hanno un significato funzionale. Servono per accedere a dei servizi, non per condurre l'utente in un percorso. Il loro utilizzo innesca comportamenti che diventano molto rapidamente parte di una routine di ricerca, al punto di apparire presto istintivi. L'interfaccia del motore di ricerca è studiata in modo che l'utilizzo, la dinamica di funzionamento e le aspettative dell'utente si ripetano. Anzi, anche dopo aver immagazzinato e digerito le personalizzazioni dell'utente stesso, le pratiche di ricerca rimangono sostanzialmente identiche, tanto che possiamo parlare di uno strumento universale. La disposizione di testi e immagine è lineare e si avvale dell'utilizzo di elementi grafici ricorrenti, per esempio l'impiego dei colori elementari. Le immagini usate sono qualitativamente omogenee, lo stile di progettazione dell'interfaccia è sobrio, quasi scarno, e a dispetto del design di tendenza delle brand identities, orientato alla ricerca di una specifica estetica, fa riferimento a qualità percettive elementari, ma molto efficaci nella loro semplicità. Da questa identificazione visiva e immediata deriva una facilità d'uso nettamente superiore rispetto ai motori di ricerca concorrenti. Il livello di ergonomia raggiunto è stupefacente. Google non ha la necessità di mostrarsi come accentratore di servizi attraverso la propria interfaccia. In altre parole, la sua architettura visiva è quella tipica dei portali multiservizio. Le interfacce dei diversi servizi sono autonome e sostanzialmente indipendenti, caratterizzate tutte dalla presenza del blank box e non linkate le une con le altre in maniera diretta. Per esempio, sono necessari molti passaggi non intuitivi per raggiungere il servizio di code.google.com, pensato per tecnici di vario livello, partendo dal servizio base di ricerca delle immagini, ovvero images.google.com, indirizzato a un pubblico più generico. È necessario scendere in profondità nel sito di Google per sapere cosa cercare. Nonostante questa frammentazione, siamo tutti in grado di riconoscere la rete di servizi offerta da Google. Inoltre, i fruitori sono in grado di utilizzare in maniera combinata e integrata le risorse informative messe a disposizione, sia di coloro che si limitano al semplice uso del browser, sia dei Google dipendenti, i Google Totally Addicted, che si precipitano entusiasti su ogni nuovo servizio. Questa territorializzazione dei servizi genera un peculiare meccanismo relazionale. Gli utenti non vengono a conoscenza delle nuove sezioni direttamente da Google, ma dalla rete informale degli utilizzatori, da altri siti sui quali i visitatori espongono i loro gusti e discutono delle loro abitudini. La vasta gamma dei servizi offerta da Google viene automaticamente localizzata dal fruitore stesso nel momento in cui interessa a un nuovo servizio. D'altra parte è semplice inquadrare la tipologia di utenti cui un servizio è indirizzato e valutare il grado di preparazione tecnica richiesta o il grado di affinità con gli altri utilizzatori. Il meccanismo di passaparola diventa dunque simile a un PageRank relazionale. In prima approssimazione esistono una dimensione relazione locale, nella quale il passaparola avviene fra amici e conoscenti, e una dimensione relazionale tipologica, nella quale un certo tipo di utenti, identificabili in base a parametri statistici, utilizzano un particolare servizio e mette in moto l'economia relazionale. I 10 problemi relativi all'usabilità dei siti web, discussi da Jacob Nielsen, fra i più noti studiosi di interfacce utente, sembrano non intaccare minimamente il sito di Google, che, nonostante sia scritto in linguaggio HTML totalmente fuori standard, riesce ad assicurare la piena visibilità su tutti i browser, grafici o testuali che siano. La pulizia grafica delle pagine viene esaltata da un'ottima gestione visiva degli aspetti commerciali. Nessun link pubblicitario in home page o nelle pagine di documentazione e informazione. La pubblicità in Google si trova solo fra i risultati delle ricerche, appositamente separati dai risultati proposti, ma non estranea agli argomenti ricercati. Si può dire quindi che Google è capace di esprimere, quantomeno circa la disposizione scenica delle sue interfacce, il giusto compromesso fra rispetto degli utenti e necessità di ritorno economico. La pubblicità, principale fonte degli introiti di Google, viene progettata e realizzata in modo da non diventare invasiva e non distrarre gli utenti dal loro utilizzo dei servizi. I link pubblicitari sono sponsorizzati in modo dinamico, per seguire il percorso compiuto da un utente all'interno del suo motore di ricerca e quindi in seconda istanza sui siti internet. I collegamenti commerciali dunque non sono statici, ma si modificano e accompagnano le ricerche degli utenti. Questo è possibile anche grazie ai feed DRS, uno dei formati più utilizzati per la distribuzione dei contenuti web, e in virtù delle diverse sorgenti informatiche digitali, quotidiani, riviste, agenzie di stampa, eccetera, in grado di modificare dinamicamente l'home page di Google. Infatti Google mette la sua home page a disposizione degli utenti registrati, rendendola totalmente configurabile grazie all'aggiunta di feed RS. È così possibile impostare le previsioni del tempo automatiche per le città che si desidera monitorare, oppure scandagliare l'archivio storico delle ricerche effettuate. Si possono organizzare i segnalibri e gli ultimi messaggi di posta ricevuti, ma anche tenere sotto controllo i file del proprio computer senza soluzione di continuità rispetto ai contenuti web, grazie all'applicativo Google Desktop. Il meccanismo di promozione pubblicitaria, i servizi e i sofisticati meccanismi di profilazione dell'utente sembrano costituire un tutt'uno a livello estetico e contenutistico. Dal canto loro, i link sponsorizzati sarebbero in questo senso nient'altro che semplici suggerimenti, graficamente compatibili e concettualmente allineati con l'operazione di ricerca che si sta compiendo. L'economia di Google è altamente integrata con l'interfaccia, al punto da poter essere esclusa a livello visivo da chi non è incuriosito e sfruttata da chi invece trova interessanti i link ai percorsi commerciali proposti. Anche Yahoo e molti altri motori di ricerca portali mettono a disposizione strumenti analoghi per la personalizzazione della propria home page. Tuttavia, la qualità e la quantità delle offerte di Google al momento rimane insuperata. Si tratta di configurazioni piuttosto semplici, ma che richiedono in ogni caso una certa dimestichezza con le interfacce web e un po' di tempo per essere realizzate. In ambito web, la soglia di attenzione è notoriamente bassissima. Fra le pagine vengono visualizzate e abbandonate in tempi rapidissimi, nell'ordine di pochi secondi. Perciò un utente che investe decine di minuti opera delle scelte che rivelano molto di sé e delle proprie abitudini del consumatore. Queste informazioni, accuratamente archiviate dalla compagnia di turno, costituiscono la vera ricchezza prodotta dall'utente stesso e sono fondamentali per proporre beni e servizi mirati da parte delle aziende sponsor. La personalizzazione delle pagine rende un sito più amichevole. Il sito stesso diventa come uno strumento personale in cui l'utente investe del tempo scegliendo colori, aspetto e contenuti. Un visitatore abituale in grado di configurare la propria pagina iniziale viene cooptato e reso partecipe della costruzione dell'interfaccia web. Concedere il potere e il controllo su alcune pagine dell'utente significa promuoverlo da semplice bersaglio di campagne pubblicitarie a consumatore intelligente. Ed è senz'altro il modo migliore e più raffinato per creare fidelizzazione, incentivando l'interazione. Si profilano ambienti dotati di interfacce partecipative e non esclusive per ricevere pubblicità sempre più personalizzate, per entrare tutti insieme nel dorato mondo di Google. Yeah.
Parigi. Una sera umida di inizio primavera. Manca poco alle 6. Da Montreuil a est fino a Neuilly-sur-Seine a ovest, le luci dei lampioni si accendono progressivamente formando un'onda, a mano che i sensori registrano il calare del buio. Sul périphérique, il traffico dell'ora di punta ingorga le Porte d'Orléans. Di fronte a un bancomat BNP Paribas in Rue de Sèvres si accende una piccola rissa tra tifosi del Paris Saint-Germain e dell'Olympique Marsiglia. Due amici di scienze politiche ridono imbarazzati riconoscendosi a vicenda di fronte a uno dei pochi malandati multiplex rimasti sugli Champs-Élysées. Sono in fila per prendere i biglietti di un blockbuster americano che comincia alle 18:15. Non lontano da lì, in Avenue Carnot, un flick immobilizza un sospetto borseggiatore bloccandolo contro il muro. Ostenta indifferenza aspettando che una camionetta della polizia venga a prenderli e preme sulla schiena dell'uomo concentrando tutto il suo peso sull'estremità del gomito. Un mezzo delle pulizie del comune si aggira lentamente per le strade del Marais, lavando via dall'asfalto la polvere e i ciottoli accumulatisi nel corso della giornata. Dall'altra parte della città, su Boulevard Ney, nel 18° arrondissement, una prostituta ghanese dall'aria annoiata cerca di ripararsi da una breve acquazzone sotto la tenda di una farmacia, mentre le sue unghie smaltate di smeraldo tamburellano sullo schermo del telefono per controllare i messaggi ricevuti. Io Rue Saint-Honoré, una fashion manager estrae due barboncini identici dai sedili posteriori della Mercedes nera, che l'ha appena depositata di fronte al suo ufficio. Un turista americano, che trascorre in città il suo mese all'estero dopo il college, avanza a grandi passi allontanandosi dai cancelli marmorei del Père Lachaise. Ha rubato un libro di Gide e l'ha infilato nella tasca laterale dei suoi pantaloni stile cargo. Più lontano, a Torcy, i vagoni della RER vengono commutati da un binario di raccordo a quello principale, diretto verso Les Halles e le altre stazioni del centro. In questa città chiunque abbia un cellulare rivela la propria posizione, a prescindere dal fatto che il telefono sia dotato o meno di un'apposita tecnologia di localizzazione, e persino che sia acceso oppure no. Ogni transazione nei bistrò, nei negozi o nei caffè lascia una traccia. Ogni autobus, macchina o bicicletta velib proietta un'ombra specifica fatta di informazioni. Persino chi fa jogging nel Bois de Boulogne irradia un flusso crescente di dati che calcola le miglia percorse e le calorie bruciate. Parigi è tutto questo contemporaneamente in qualsiasi altra epoca. Questi eventi sarebbero passati inosservati. Nemmeno l'osservatore più attento avrebbe potuto sperare di assistervi o di fissare nella memoria più di una minuscola parte di essi, e per quanto a lungo potesse guardare ciò che accade in città. Ogni informazione o possibile intuizione legata al flusso di eventi sarebbe caduta al suolo come una pioggerella silenziosa o diffusa, restando per sempre inaccessibile all'introspezione, all'analisi, al ricordo. Oggi, invece, questi flussi possono essere tracciati, almeno in linea di principio, e cartografati nello spazio e nel tempo. È possibile identificare modelli latenti e correlazioni inaspettate che a loro volta possono indicare negli ambiti di intervento efficace a chi volesse esercitare un controllo. Tutti i ritmi di vita della metropoli si rendono manifesti, molto più di quanto sia mai stato possibile immaginare, anticipazioni, inversioni, piccoli ritorni, balbettii, fermate e ritardi, sdoppiamenti e collisioni. Tutto ciò è reso possibile da una smisurata schiera di dispositivi di raccolta dati disseminati nell'ambiente quotidiano, dalla rete appena visibile che li lega e dai dispositivi di interfaccia che quasi tutti coloro che si muovono in città si portano addosso. Ma di quali ritmi si tratta precisamente? Le telecamere stradali e i sensori del traffico registrano il rallentamento sul periferico, una spessa linea rossa spalmata su 100.000 segnali stradali elettronici, sugli schermi degli smartphone o dei navigatori GPS, figura come un nuovo dato negli algoritmi di navigazione che guidano ogni spostamento pianificato a quell'ora. Sono questi i ritmi della mobilità quotidiana e, per estensione, dell'economia più in generale. La telecamera di sicurezza del Bancomat riprende con precisione i dettagli della rissa, mostrando chi ha fatto cosa, a chi e in quale momento. Le identità delle persone coinvolte potranno essere in seguito ricostruite, se necessario, mediante un'analisi approfondita, autorizzata dalle autorità statali, della lista delle operazioni effettuate presso quel Bancomat. Quasi certamente, quei file di identificazione mostreranno che uno di loro tifa per una certa squadra di calcio, che altri ancora sono stati fotografati a un'assemblea della Nuit Debout o intrattengono legami sociali o familiari con sospetti jihadisti. Come per il traffico, anche in questo caso possiamo cominciare a stabilire una serie di correlazioni associando l'insorgere dell'aggressione ad altri fenomeni osservati. Magari il calendario del campionato, le fasi della luna, oppure il tasso di disoccupazione, o persino qualcosa che non ci aspetteremmo a priori dalla comparazione, come il prezzo dei biglietti delle compagnie aeree low cost. Sono questi i ritmi degli umori collettivi. E quei due amici così imbarazzati di essersi imbattuti l'uno nell'altro mentre aspettavano di vedere un film di supereroi? Hanno prenotato biglietti online con il telefono e così facendo la loro scelta è diventata di dominio pubblico, sia pure in termini aggregati. Sarebbero sorpresi di sapere che chi compra i biglietti in questo modo nelle strade intorno al loro campus sembra avere una spiccata predilizione per i film d'azione hollywoodiani. Sono questi i modelli di socializzazione e di consumo basati su correlazioni di tipo geografico e i ritmi di utilizzo dei media. Dell'Avenue Carnot non c'è traccia in nessun atto ufficiale riguardante lo scippo. In tutti i documenti riconosciuti il reato è associato al luogo in cui è stato segnalato, Rue de Tilsit, a pochi isolati di distanza, ed è così che appare nelle statistiche ufficiali della città, ma anche in una mappa delle zone pericolose di Parigi generata online dai cittadini. Difatti, questa specie di sfasatura tra un evento che accade nel mondo e la sua rappresentazione in rete è cosa rutinaria. L'arrogante postura assunta dal flick durante l'arresto, però, infastidisce una studentessa di liceo che passa di lì, la quale scatta una foto con il suo telefono e la invia, con tanto di luogo e ora, alla Commission Citoyenne Justice Police, comitato di cittadini che vigila sul comportamento delle forze dell'ordine. In questa costellazione di fatti possiamo farci un'idea della frequenza con cui certi tipi di reati sono commessi in un determinato luogo, del genere di risorse di polizia impiegate per affrontarli e della loro densità, nonché delle tensioni che si scatenano tra le forze dell'ordine e le comunità in cui operano. Sono questi i ritmi in contrappunto del crimine, del suo controllo e della risposta a tale controllo. La natura del mestiere esercitato dalla prostituta potrebbe forse dedursi dalle molteplici orbite quotidiane che il suo cellulare descrive, muovendosi abitualmente tra il marciapiede e una camera affittata a poco prezzo nelle vicinanze. Diversamente, i suoi frequenti acquisti di preservativi potrebbero comunque aiutare a sostanziare il quadro. Anche se dovesse pagare in contanti, la farmacia impiega un servizio che utilizza il codice IMEI, il quale identifica ogni singolo telefono per tracciare gli spostamenti dei clienti nel negozio. E questo servizio rileva con precisione infallibile il percorso della prostituta fino allo scaffale dei preservativi Durex. Sono questi i ritmi di un'economia informale che appaiono in tali tracce spettrali e affiorano da una trama di fatti apparentemente innocui. Il mezzo che pulisce le strade è ovviamente dotato di GPS. Il suo percorso in città è mappato istante per istante dalla Mairie e mostrato in tempo reale alla cittadinanza nell'ambito di un'iniziativa per la trasparenza volta a comprovare la diligenza e l'integrità dei dipendenti pubblici, iniziativa che infastidisce non poco il sindacato di categoria. Salvo interruzione da parte di una qualche forza esterna, mettiamo che i lavoratori della nettezza urbana decidano di scioperare o che esploda una manif particolarmente turbolenta, sono questi i ritmi metronomici dell'amministrazione della città. La fashion manager si era fatta prenotare un Uber dalla sua assistente. Certamente è significativo che spenda un sacco di soldi scegliendo come sempre una Mercedes invece di risparmiare con un'auto meno cara. Resta però da chiedersi se ciò faccia anche luce sul modo in cui la manager o la sua assistente concepiscano i loro rispettivi status. Anche qualora non fosse stata prenotata con il conto dell'azienda, l'auto è comunque dotata di GPS, la cui memoria tampone è regolata in modo da evidenziare esattamente la posizione nel momento in cui si accosta al marciapiede, identificando la prenotazione con il nome della maison per la quale la manager lavora. In questo modo è possibile raccogliere informazioni commerciali affidabili e pronte all'uso sull'andamento di determinate imprese e di interi settori dell'economia. Di riflesso diventa più facile farsi un'idea di come funziona quella cosa così effimera e sfuggente che chiamano gusto. E cosa possiamo apprendere dal turista americano? L'applicazione contapassi del suo telefono è abbastanza sofisticata da capire che quella pausa di 11 minuti in Rue de Rivoli è una visita alla libreria Smith, anche se altri aspetti della sua attività di quel giorno scivolano via attraverso le smagliature della rete. Quel volume di Gide rubato, in particolare, resterà un inspiegabile buco nero nel software che gestisce l'inventario della libreria. Curiosamente, quelle poche ore passate contemplando la grandezza e la caducità della vita al Père Lachaise saranno scambiate da un impreciso database di localizzazione, per ore trascorso nei reparti di un supermercato Franprix, che si trova a qualche isolato più a est. In effetti, lo stesso errore capiterà così spesso che qualche mese dopo il Franprix comincerà a essere consigliato ad altri turisti, come luogo frequentato da gente come loro, godendo di un lieve ma non trascurabile aumento del fatturato. Il direttore sarà soddisfatto, ma anche disorientato. Per quanto riguarda i pendolari che attraversano i tornelli della RER a fine giornata, ciascuno di loro incrementa un registro nel sistema di capacity management della RATP e così facendo contribuisce a tracciare i contorni di un'unica immagine definita. La popolazione della città alle 4 del mattino può essere la metà di quella delle 4 del pomeriggio, il che mostra come Parigi abbia una relazione piuttosto aleatoria con i suoi confini amministrativi. Sono questi i ritmi della città. Se prima tutto ciò che emergeva dalle pieghe della grande città evaporava nel momento stesso in cui accadeva, oggi tutti questi ritmi e questi processi vengono catturati dalla rete e conservati per un eventuale controllo successivo. È possibile visualizzare facilmente bacini di attrazione o di repulsione, mettendo in evidenza le relazioni esistenti fra un tipo di flusso e un altro. Ciò fa sperare agli ottimisti che gli amministratori possano imparare a modellare l'evoluzione di tali flussi con mano leggera. Allo stesso modo, tuttavia, quel che un tempo restava sulla soglia della percezione, oggi diventa chiaro. Quel che era invisibile è reso autoevidente, persino terribilmente esplicito. Circostanze che in genere preferiamo ignorare o dissimulare escono dall'ombra e si mostrano chiari come la luce del sole. Ciò che è imbarazzante, informale, formalmente privato o illegale, diventa oggetto di nuovi e forse intollerabili tipi di controllo minuzioso. Lo sguardo dello Stato si intensifica, ma potrebbe scoprire, con sua sorpresa, che i sudditi dispongono di abilità simili alle sue e che a loro volta gli hanno puntato lo sguardo addosso. Questa sera, nella Villa Lumière, un centinaio di milioni di dispositivi in connessione risuonano attraverso i cavi e l'etere. Delle onde che increspano la superficie del tessuto urbano, a qualunque scala, pochissime sfuggono alla raffica di dati binari che le cattura e rappresenta. In essi sono cifrati miliardi di scelte singolari, milioni di vite in movimento, i cicli di intere economie, ma anche, sul bordo estremo della percezione, i segni e le tracce del lento svolgersi del mondo. Questa città può sembrare strana, però è la vostra, proprio quella in cui vivete, descritta a partire da una serie di prospettive, punti di osservazione, forse privilegiati e inusuali, ma è pur sempre la vostra, non importa che viviate a Parigi, Seul o Santiago. Tale modo di guardare a una città è così sorprendente, così nuovo per noi e così ammaliante, che rischiamo di malinterpretarlo e di trarne una lezione sbagliata. Certo, oggi possiamo cogliere i ritmi della città grazie all'uso della nostra tecnologia, ma per esprimerci in maniera più pertinente, possiamo affermare che la tecnologia dell'informazione digitale in rete è diventata la modalità dominante attraverso la quale facciamo esperienza del quotidiano. Si tratta di un aspetto importante. Questo tipo di tecnologia media attualmente quasi tutto ciò che facciamo. Essa è contemporaneamente il canale mediante il quale ci vengono offerte le nostre possibilità di scelta, lo specchio in cui ci vediamo riflessi e la lente che permette agli altri di vederci a un livello inimmaginabile prima d'ora. Una serie di sistemi tecnologici complessi modella la nostra esperienza della vita quotidiana in modo inedito rispetto a qualsiasi epoca precedente e a malapena riusciamo a capire come funzionino, da dove provengano e perché essi prendano proprio queste forme. La comprensione del loro funzionamento si distribuisce in maniera disuguale nella società, così come il potere di intervenire significativamente nella loro progettazione. Si tratta di un complesso di eventi che scegliamo di tenere a debita distanza quando definiamo la situazione in cui ci troviamo, in privato come in pubblico. Tutto ciò costituisce un problema, perché nessuno dei processi innescati nel nostro mondo è statico e nessuno di essi farà meno di evolversi. Così, in men che non si dica, ecco che il servizio taxi della Fashion Manager è stato automatizzato e gli autisti licenziati. Le sue macchine percorrono il boulevard secondo schemi totalmente inaccessibili alle sole capacità sensoriali umane, seguendo le loro orbite e aspettando una chiamata. Allo stesso modo, man mano che i veicoli in circolazione si arrendono al controllo algoritmico, il traffico evapora. La casa di moda svanisce, diventata inutile in un'epoca in cui il design è generato da macchine algoritmiche e l'abbigliamento fabbricato sul desktop di un computer, e con essa il grande contributo dell'alta moda all'economia francese. Svanisce il bancomat in Rue de Sèvres, così come tutti gli altri sparsi in città, perché il denaro risiede ormai nel traffico di cifre criptate che transitano direttamente da un dispositivo a un altro. Svanisce pure la prostituta, che smette di pattugliare i boulevard Ni per il sesso virtuale, perché il sesso virtuale è ormai una realtà e i rapporti fisici sono finiti fuori dal mercato. Svanisce il sindacato, difficile organizzare la solidarietà o avanzare rivendicazioni quando meno di 2 persone su 10 hanno ancora quel che si può definire un vero impiego. Sparisce il comune, soppiantato da un'entità autonoma che vive interamente nel codice e che, tuttavia, è in grado di pianificare, emanare appalti e assumere lavoratori proprio come qualsiasi altra amministrazione municipale. Progressivamente il paesaggio stesso viene regolato, semplificato, modellato secondo i bisogni dei suoi abitanti postumani ed ecco qui comparire un ultimo ritmo che si propaga attraverso lo spazio della città, un'onda lunga che si porta via tutte le verità immutabili della vita metropolitana prima di ricondurci su una riva lontana in cui i dettagli sono ancora difficili da distinguere. Che cosa significherà per noi vivere in quello spazio in quel tempo? Come faremo a capire le occasioni che questo ci offre in quanto individui o come membri della società? Se abbiamo appena cominciato a fare i conti con la costruzione dell'ordinario nel nostro presente, come potremo mai venire a capo della città futura? Diciamolo chiaramente, nessuno dei nostri istinti potrà guidare il nostro accesso alla normalità che verrà.
L'aumento vertiginoso della qualità e della quantità di banda dei nostri computer, insieme alla costante diminuzione dei costi, ci ha permesso di navigare in internet meglio, più a lungo e più rapidamente. Solo 20 anni fa i modem a pochi baud, numero di simboli trasmessi al secondo, erano un lusso per pochi, mentre ora anche in Italia la fibra ottica, attraverso cui viaggiano milioni di byte al secondo, è una tecnologia accessibile a tutti. 10 anni fa erano necessarie elevate competenze informatiche per creare contenuti adatti alle reti digitali. Ora invece la maggiore facilità di pubblicazione di contenuti sul web, l'onnipresenza della posta elettronica, il miglioramento dei sistemi di scrittura collettiva online come blog, wiki, portali, mailing list e parallelamente l'abbassamento dei costi di registrazione e manutenzione dei domini e degli spazi internet favoriscono la trasformazione degli utenti. Da semplici fruitori di informazioni messe a disposizione da specialisti dell'IT divengono sempre più creatori di informazioni. Il miglioramento della connettività procede dunque di pari passo con una crescita esponenziale dei dati immessi in rete e quindi, come già abbiamo avuto modo di notare, implica la pressante necessità di strumenti di ricerca sempre più efficienti. Gioco forza, l'urgenza di servizi di ricerca attira l'interesse dei sociologi, informatici, economisti, designer, studiosi della comunicazione in genere. D'altra parte, il diluvio informazionale delle reti globali non è una banale messa in rete delle società così come le conosciamo, ma un fenomeno estremamente complesso che esige interpretazioni non banali. Crediamo pertanto che tale impegno teorico e pratico non possa essere delegato agli specialisti, ma debba essere frutto di un'elaborazione collettiva. Infatti, se da un lato la costruzione di reti autogestite può essere un'occasione per ampliare e collegare zone autonome, dall'altro il controllo sociale trova nelle tecnologie dell'informazione uno strumento di repressione formidabile. La realizzazione di questo secondo scenario, di cui il caso Echelon è solo la manifestazione più clamorosa, appare certamente più probabile alla luce del costante aumento del numero di individui che producono informazioni, contrapposto alla diminuzione continua dei fornitori di strumenti di ricerca. L'accesso ai dati prodotti da un numero sempre più imponente di individui è gestito da un pugno di monopolisti che riduce una delicata questione sociale e politica a una gara di marketing senza esclusione di colpi, nella quale l'adozione di un algoritmo migliore risulta essere l'elemento vincente. Un algoritmo di ricerca, infatti, è uno strumento tecnico che attiva un meccanismo di marketing estremamente raffinato. L'utente conta sul fatto che i risultati non siano filtrati e corrispondano alle preferenze di navigazione generate dalla comunità degli utenti. In sostanza, si propaga un meccanismo di fiducia nell'oggettività della tecnica, ritenuta buona in quanto non influenzata dalle idiosincrasie e dalle preferenze di individui umani. Le macchine buone, figlie di una scienza oggettiva e di una ricerca disinteressata, non manipoleranno i risultati, non ci diranno bugie perché non possono mentire e comunque non avrebbero alcun interesse a farlo. La realtà è ben diversa e questa credenza si rivela un'ipotesi demagogica, dietro la quale gli strumenti del marketing e del controllo accumulano profitti da capogiro. Il caso di Google è l'esempio più lampante di questa strategia dell'oggettività legata alla tecnica. Il motore di ricerca buono per definizione, infatti, sfrutta e traccia interamente in maniera continuativa i comportamenti degli utenti che usufruiscono dei suoi servizi al fine di creare un profilo delle loro abitudini per inserire nelle loro attività navigazione, post, gestione file, eccetera, pubblicità personalizzate, contestuali, leggere, onnipresenti e possibilmente in grado di generare feedback affinché gli utenti forniscano nel modo più spontaneo informazioni utili per i venditori, giungendo addirittura a migliorare essi stessi i suggerimenti pubblicitari, esprimendo le proprie preferenze. La richiesta continua dell'opinione degli utenti, oltre a lusingare le persone che si sentono partecipi di una vasta democrazia elettronica, rappresenta in effetti il modo più semplice ed efficace per ottenere informazioni preziose dal punto di vista commerciale sui gusti dei consumatori. Sono le preferenze e l'inconsapevolezza degli utenti a rafforzare il predominio di un motore di ricerca, poiché un sito molto visitato può modificare i suoi contenuti in base a suggerimenti commerciali, attivando di conseguenza virtuosi movimenti economici. Da un punto di vista squisitamente informatico, ai motori di ricerca compete la gestione di quattro elementi: la ricerca di dati nella rete, SPIDER, la memorizzazione delle informazioni in appositi archivi, basi di dati, un valido algoritmo per ordinare i dati secondo le ricerche formulate, interrogazione, e infine lo sviluppo di un'interfaccia capace di soddisfare l'utente. Ciascuno dei primi tre aspetti viene curato da un apposito tipo di algoritmo: ricerca, memorizzazione, archiviazione, interrogazione. La potenza di Google, come Yahoo e altri giganti della ricerca in rete, è dunque basata su uno SPIDER, ovvero un software per prelevare contenuti dalla rete, hard disk di enorme capienza per memorizzare i dati su supporti affidabili e ridondanti, onde evitare qualsiasi perdita accidentale, un sistema rapido per trovare e ordinare i risultati di un'interrogazione in base al valore di ranking delle pagine, e un'interfaccia utente via web, ma non solo, Google Desktop e Google Earth per esempio sono programmi da installare sulla macchina dell'utente, per rispondere alle richieste riguardanti queste informazioni.
Immaginate una sala circolare, 200 volte più ampia del più vasto palasport che abbiate mai visto. In questa sala c'è uno schermo grande 200 volte uno schermo cinematografico terrestre. Sullo schermo ci sono miliardi di lucine multicolori che si accendono, si spengono, si muovono, pulsano, fibrillano, si sdoppiano e si sovrappongono. Ai piedi dello schermo c'è qualcosa che potremmo chiamare un mixer, o console, o plancia di controllo, con un numero di cursori, tasti e indicatori 200 volte più numerosi del mixer della Rockstar più megalomane. Il controllore di questo mixer è una creatura per descrivere la quale occorrerebbero 200 volte le pagine necessarie a descrivere la creatura più strana dell'universo. Vi basti sapere che si chiama Ba-Gai. Si apre la porta della sala ed entra una creatura molto simile a quella indescrivibile, ma più piccola, diciamo 200 tonnellate in meno. Si chiama Ba-Gaien. «Ciao babbo», dice. «Come va, piccolo? Tutto bene a scuola?» «Abbiamo studiato le comete. Mi fai giocare un po' col tuo controllo?» «Caro figlio mio, questo è un gioco assai serio. Su questo schermo puoi vedere il destino di miliardi di creature che noi monitoriamo, istante per istante, su un pianeta lontano.» Ba-Gaien osserva incantato lo schermo, ove raffigurata una mappa della nostra Terra, continenti e oceani. Ba-Gaien non sa cos'è. Noi sì. E che cosa sono quelle lucine? È lungo da spiegare, ma proverò a farlo in modo semplice. Le lucine sono biogrammi. Ognuna corrisponde a una creatura. Le lucine che si spengono sono creature che lasciano il gioco. Quelle rosa e azzurre che si accendono sono creature che entrano nel gioco. Bisogna controllare che tutto sia equilibrato e costante. Quelle luci pulsanti vogliono dire che in quel punto c'è un accumulo critico. Muoiono molte creature tutte insieme. Le luci blu vogliono dire guerra, le verdi epidemia, le gialle calamità naturale. Quelle rosse fitte fitte? Quello è un weekend in autostrada, l'evento più catastrofico da controllare. Poi ci sono luci che migrano da una zona all'altra, luci raccolte in stadi, concerti e lager. E le luci più piccole? Oh, quelli sono bioplankton, creature che costituiscono il cibo delle creature dominanti. In alcuni punti sono tante, in altre poche. Non è facile bilanciarle. Vedi? Qua ci sono solo poche foche. E là, milioni di conigli. E tu sei bravo a controllare tutto, vero babbo? Beh, lo faccio solo da 2000 anni. Non è tanto tempo. Ma una certa esperienza ce l'ho. Dai, fammi giocare, ti prego. Va bene, ma solo un momento. Posso spegnere qualche lucina? Attento a toccare i pulsanti giusti, però. Vediamo, facciamo qualcosa che non sia pericoloso. Ecco, vedi quelle lucine bianche? Si chiamano pecore. In effetti, in questa zona ci sono troppe pecore e c'è uno squilibrio. Posso eliminarle? Attento, però. Ecco, premi il pulsante epidemia, poi il contatore di eliminazione, su, fino a 100.000. Poi col circoletto, fai sulla zona. Bravissimo. Adesso abbassa la levetta. Fatto? Che bello, papà! Ancora, ancora! No, Ba-Gaien, bisogna stare attenti con questo gioco. Va bene, papà. Ma che cosa sono quelle lucine che si spengono così in fretta? Aspetta che guardo sul manuale. Ecco! Si chiamano pesci. E le zone di diverso colore? Ah, quella è la temperatura. Le zone più calde sono gialle, le zone fredde sono bianche. E come funziona? Vedi quella leva? È la leva che controlla una piccola stella di tipo spettrale G2, una nana gialla chiamata Sole. Lei regola le temperature e i cicli vitali del pianeta. Adesso il suo calore è 466 watt. Noi controlliamo le tempeste magnetiche, la qualità delle emissioni e la densità degli strati atmosferici e, insomma, anche se le creature si fanno del male in tutti i modi, riusciamo a mandare avanti il gioco. Che bello, papà! In quel momento suonò il bafono. E Ba-Gai mosse una delle sue 400 braccia per rispondere. Ciao Bakurt, qui tutto bene, grazie. Ah, davvero? L'ho sempre detto, quella galassia era nata male. Il programmatore doveva essere ubriaco, non mi meraviglia che sia implosa. Dici che ci saranno problemi per gli equilibri periferici? Io controllo un minuscolo sistema con biopresenza nel settore 234. Dici che posso star tranquillo? Va bene, tutto al più se prevedi dei rimbalzi cronosincloclastici, avvertimi. Che cosa sta succedendo qui? Un segnale d'allarme straziante 200 volte più intenso di ogni ambulanza terrestre risuonava nella sala e lo schermo era diventato un brulichio di luci rosse. Cosa hai fatto, figlio? Niente, papà. Ho pensato che non è giusto che alcune creature lontane stiano al freddo. Allora ho avvicinato un po' la nana gialla sola e ho alzato la temperatura. Ma a quanto? Ma niente, papà, solo un poco, un migliaio di watt. Babbo Bagai si mise a smanettare leve e pulsanti. A tutto andare, lo schermo friggeva e le luci si spegnevano a raffica. Alla fine la temperatura tornò normale, ma non c'era più nessuna lucina accesa. Neanche i pesci, lessati. E sullo schermo apparve la scritta Baha, che sarebbe come Game Over. Meriteresti 200.000 schiaffi, disse il padre, alzando una selva di mani. Papà, scusami, non volevo, piagnucolò Bagaien. Perdonami, ma sono figlio tuo. Ho la vocazione genetica a fare il controllore. Va bene, disse il papà intenerito. Ma non farlo mai più. E adesso che fai? Oh, niente. Diamo la colpa a loro, tanto prima o poi. Spense l'interruttore generale, lo schermo si oscurò e lentamente strisciarono fuori dalla sala.
Il sistema economico fondato sull'isolamento è una produzione circolare dell'isolamento. L'isolamento fonda la tecnica e il processo tecnico isola a sua volta. Dall'automobile alla televisione, tutti i beni selezionati dal sistema spettacolare sono anche le sue armi per il rafforzamento costante delle condizioni di isolamento delle folle solitarie. Lo spettacolo ritrova sempre più concretamente i propri presupposti.
Il fuoco infernale, il primo racconto, è contenuto nella raccolta di Isaac Asimov, Tutti i racconti.
La seconda lettura è tratta da Luci e ombre di Google, futuro e passato dell'industria dei metadati, di Ippolita. Il primo capitolo letto è intitolato Dalla brand identity all'interfaccia partecipativa.
Il terzo brano è tratto dall'introduzione in smartphone, che è un inserto di Crisa Ora.
La quarta lettura è tratta dalla strategia dell'oggettività, sempre nel libro Luci e ombre di Google.
L'ultimo racconto è Il controllore di Stefano Benni, contenuto nella Grammatica di Dio, mentre l'aforisma finale è di Guy Debord della Società dello Spettacolo.
This is the first time in the new place.
Oh, man. stupid fascists.
Take hope here. War is elsewhere. You were chosen. This is God's land. Soon we'll be free of blood and mixture. Seeds planted by our forefathers' hands.
A mass of promises begin to rupture. Like the pockets of a new world kings. Like swollen stomachs in Appalachia. Like the priest that fucked you as he whispered holy things. A mass of tears have transformed the stones now. Sharpened on suffering, woven into slings. Hold eyes in the rubble of this rich fortress. Taking today what tomorrow never brings. This is the new sound, just like the old sound. Just like the news round, over new ground. This is the new sound, just like the old sound. Just like the news round, over the new ground.
The new sound. Just like the old sound, just like the new swound, over the new ground. Ain't the new sound just like the old sound? Look at the noose now, over.